Uomini e profeti. Guardiamo nell'aperto. Con Sergio Givone. Terza puntata. La libertà.
Sono Sergio Givone e sono qui a Uomini e Profeti per la terza domenica consecutiva per raccogliere l'invito che ci viene dai versi di Friedrich Hölderlin. Guardiamo nell'aperto, dice Hölderlin. E io ho cercato di farlo proponendovi una riflessione sui temi che appartengono a quel più vasto orizzonte dove però al centro ci siamo noi. C'è la nostra esperienza più profondamente umana. C'è il tema del male, di cui abbiamo parlato 15 giorni fa. C'è l'infinito, di cui si è parlato la settimana scorsa. E c'è la libertà, di cui parleremo oggi. La libertà, quella libertà che dovrebbe esserci tanto cara, come dice Dante, se è vero che c'è chi per lei vita rifiuta, ma che di fatto, come per lo più avviene, siamo pronti a barattare per qualche illusione o per un po' di felicità. Ecco, ma che cos'è la libertà? Lo sappiamo? Niente come la libertà, e questo è un fatto, è stata considerata da punti di vista tanto differenti. Ad esempio per i greci la libertà era un fatto politico e dunque riguardava il comportamento pubblico, non l'interiorità. Libero era il cittadino per i greci, era il politès, colui che godeva dei diritti civili garantiti dalla polis e dunque era tenuto a rispondere pubblicamente, a rispondere nel tribunale, nell'agorà, nella piazza, dove tutti gli altri cittadini erano chiamati a giudicarlo. Lì rispondeva il politès, non in quello che sarà poi chiamato il foro interiore, il tribunale interiore, il tribunale della coscienza. Lì doveva rispondere dei propri atti. Sottrarsi al giudizio significava perdere la cittadinanza, significava perdere la cosa più preziosa. E infatti Socrate preferisce la morte alla fuga, anche se condannato ingiustamente. Il cittadino di Atene era una piccola minoranza. La libertà era cosa di pochi, anche se rappresentava la piena umanità dell'uomo. Se non che conseguire la piena umanità era un privilegio, non era un ideale a cui tutti potessero aspirare. Solo con il Medioevo cristiano la libertà, per così dire, trasmigra dalla sfera pubblica alla sfera privata, ma alla sfera privata di ognuno, sia esso servo o principe. Apre all'idea di coscienza. Libera è la volontà. Lo è in quanto capace di scegliere a fronte delle alternative prospettate dall'intelletto ed è il libero arbitrio. Quel libero arbitrio che può spingersi fino a bloccare la libertà, a renderla inoperante, laddove l'intelletto prospettasse alla volontà alternative equivalenti. Chi non ricorda l'asino di Buridano? L'asino che sta lì, di fronte a due greppie, ripiene sia l'una che l'altra della stessa quantità di foraggio. E allora, non suggerendogli l'intelletto che cosa, ammesso che l'asino ce l'abbia, ma perché no, che cosa è meglio scegliere, non può scegliere e muore di fame. Nei tempi moderni il panorama muta radicalmente, anche perché la libertà non è più quella scelta suggerita dall'intelligenza, dall'intelletto, di fronte a beni diversi che stanno lì, che stanno davanti a noi. La libertà è quella che, per così dire, produce il bene. È libero colui che vuole e vuole quello che è tutt'uno con la sua libertà. È stato Kant a cogliere la libertà nel cuore stesso della realtà, e quindi non soltanto nella coscienza, e a far coincidere la libertà con la sostanza stessa dell'uomo e del mondo. Ecco, in che senso la libertà viene a coincidere con l'essere stesso dell'uomo e del mondo, tanto che qualcuno ha potuto, proprio a partire da questo presupposto kantiano, sviluppare, e lo vedremo, una vera e propria ontologia della libertà. Ontologia della libertà vuol dire che la libertà è to'on, è ciò che è la sostanza stessa dell'essere. Bene, secondo Kant il mondo si rivela a noi per quello che è quando lo consideriamo quale effettivamente il mondo è, cioè un insieme di fenomeni regolati da leggi di causa ed effetto. Ma il mondo si rivela a noi anche come il nostro mondo, cioè non soltanto come qualcosa dentro cui siamo, che sta di fronte a noi e che è indipendente da noi, ma si rivela come quello di cui portiamo la responsabilità. E quando accade questo? Questa vera e propria rivelazione? Quando non possiamo fare a meno di farci carico di ciò che accade? Sempre, in ogni momento della nostra vita. Basta un gesto, una parola buttata lì distrattamente, ed ecco qualche cosa accade. Un comportamento distratto, una disattenzione. E può accadere un incidente. La realtà non è più meccanismo naturale, diventa opera nostra, cosa che ci rimorde, che ci pesa sul cuore, diventa un vero e proprio tarlo della mente. È vero che io cerco di convincermi che non volevo, che quello che è accaduto casualmente, ma questo tarlo insiste ed è lì per farmi capire che è un bel liberarmi o tentare di liberarmi del senso di colpa. La colpa rimane. La necessità di rispondere dell'accaduto rimane. Ed è questo che fa della libertà la sostanza stessa dell'agire umano e del mondo. Perché il mondo non è più, appunto, l'insieme dei fenomeni regolati da legge di causa ed effetto, dove quello che accade, accade e basta. Il mondo diventa il mio mondo, il nostro mondo, il mondo di cui devo rispondere. Ecco, il filosofo che più di qualsiasi altro, più di Sartre, più di Heidegger e Jaspers, ha portato a fondo questa ontologia della libertà, cioè questa idea kantiana per cui la libertà è il nucleo incandescente del reale, come lui dice, è Luigi Parison. Ecco, leggiamo a questo proposito una sua pagina, una pagina davvero magnifica e illuminante.
In quanto appesa alla libertà, la realtà può essere vista nella sua gratuità o nella sua infondatezza. Vista nella sua gratuità, essa appare come un sovrappiù, autentico dono dovuto a un gesto di generosità, pura eccedenza che diventa oggetto di ammirazione. Chi la vede in tal modo si rende contemporaneo della creazione e partecipa della meraviglia che Dio stesso ha provato per la sua opera appena compiuta, e che il salmista non cessa di provare. tu es Deus qui facis mirabilia. Vista nella sua infondatezza, la realtà mostra invece il suo aspetto cupo. La vita appare come una condanna che suscita insieme il rammarico di esistere e il rimpianto di non esistere. Meglio non essere che essere. È il me funai dei tragici e dei lirici greci, il meglio non esser nati di Sofocle e di Teognide. È il non nasci di Sileno. È il rimpianto di Giobbe di non esser passato direttamente dal grembo materno ad tumulum, alla tomba. Tutte cose che si ripercuotono amaramente nella poesia moderna e contemporanea. Per non parlare del grido che corre agghiacciante e terribile da Shakespeare a Conrad, o non ricordare il nostro Leopardi, che di questo tema, riportato a un totale e lucido nichilismo, ha fatto il centro della sua ispirazione. Di per sé, dunque, la realtà suscita, al tempo stesso, stupore e orrore, angoscia e meraviglia. La sua caratteristica essenziale è l'ambiguità. L'altra faccia dell'essere è il nulla. L'ontologia è sempre accompagnata dalla meontologia, che ne è l'inseparabile rovescio. Che cosa si troverà nell'abisso della libertà che la filosofia è chiamata a esplorare? Non soltanto l'ambiguità della realtà, oggetto sia di estasi che di sgomento, ma anche la duplicità della libertà, sempre insieme positiva e negativa, desiderosa di affermarsi e confermarsi e capace di negarsi e di perdersi. La negazione in tutti i suoi aspetti, dal semplice non essere d'un limite iniziale alla negatività assoluta del male, dal nulla operoso e attivo al tormento della sofferenza. L'ambiguo volto della divinità, che è al tempo stesso il Dio dell'ira e della grazia, il Dio della collera e della croce. Insomma, si incontra la drammatica situazione dell'uomo smarrito nell'ambiguità, la quale non si manifesta appieno se non nel pensiero tragico, di là da ogni sterile antitesi di ottimismo e pessimismo, che sono termini posti sullo stesso piano e legatissimi tra loro, sì che dall'uno non si fa che rimbalzare all'altro. Categorie più psicologiche che ontologiche, e quindi del tutto insufficienti a interpretare la condizione umana.
Da questo punto di vista non si può neppure dire che la libertà è il valore supremo, il bene più prezioso, eccetera, come si dice solitamente che la libertà sia, essendo la libertà semplicemente la condizione che ci sia un valore, la condizione perché ci sia un bene, quindi viene prima del valore, prima del bene, che non c'è, che non ci sono se non in forza, se non grazie alla libertà. Ora, un valore è un valore solo se liberamente accolto e riconosciuto come tale, un bene solo se liberamente scelto, un valore che mi sia imposto, anche qualche cosa su cui saremmo tutti d'accordo, ma se questo qualche cosa mi viene imposto diventa automaticamente un disvalore. Un bene a cui io sia costretto diventa immediatamente un male. Così come, è difficile a dirsi ma è vero, un male che fosse liberamente voluto e in piena coscienza potrebbe, no, non che sempre questo accada, ma potrebbe convertirsi in un bene o quantomeno in qualcosa di moralmente giustificato. Vedi ad esempio la violenza contro chi fa violenza, l'uccisione di chi attenta alla vita di un innocente. Ecco, tocchiamo qui con mano l'irriducibile ambiguità della libertà, come l'ha chiamata Parison, e quindi l'altrettanto irriducibile ambiguità della realtà. Sono due cose molto simili, la gratuità da una parte e l'infondatezza dall'altra, cioè il fatto che la realtà sgorghi gratuitamente, come dal nulla, e il fatto che la realtà sgorgando dal nulla non ha ragioni e quindi mi appare non più come qualcosa di gioioso e da accogliere gioiosamente, ma come cosa che semplicemente non ha senso. La libertà è la libertà solo se è un atto assolutamente sorgivo, appunto sorge dal nulla, non preceduto da nulla, nel senso che nulla lo determina, perché un atto che è legge a se stesso, e non ci sono regole o presupposti che non sia esso stesso a darsi. Ecco, ma un conto è intendere questo puro farsi evento come qualcosa che non ha alcuna ragion d'essere. E allora ecco l'infondatezza, ecco l'assurdità di un mondo che non ha ragioni, e mi appare perciò non solo insensato, ma addirittura assurdo, ed è come velato dal non senso. Un non senso che incute questo velo, incute ripugnanze, disgusto. E un altro conto invece pensare questo puro scaturire della realtà come atto non solo libero, ma direi liberale. Un atto di sublime generosità. Un atto che sì, sgorga dal nulla, ma è uno sgorgare divino che posa sul mondo una luce di bellezza e di verità. Insomma, è proprio in quanto originariamente in rapporto con il nulla che la libertà è in rapporto con il male, cioè in rapporto con il bene da una parte e in rapporto con il male dall'altra, in rapporto con il senso, con la bellezza e la verità del mondo e dell'essere al mondo e in rapporto col non senso, con l'assurdità, da cui il rifiuto. Ma allora dovremmo dire che sarebbe meglio non ci fosse la libertà? O addirittura che varrebbe la pena togliere la libertà per togliere anche il male? Ma lo abbiamo appena visto, il male più grande è per l'appunto togliere la libertà. Allora come la mettiamo? La mettiamo che siamo costretti sempre di nuovo a riproporre il problema della libertà e del male, il problema del male. C'è una tradizione di filosofi che ha visto in ogni tentativo di giustificare Dio, che lascia essere il male, una tradizione fallimentare, il fallimento della teodicea. Ne abbiamo già parlato nella prima puntata, nel primo incontro, ma vale la pena tornare su questo punto, su quello che la filosofia ha poi chiamato il quadrilemma di Epicuro.
Dio o vuol togliere il male e non può, o può e non vuole, o non vuole e non può, o vuole e può. Se vuole e non può, è debole. Se può e non vuole, è malvagio. Se non vuole e non può, è malvagio e debole. Se vuole e può, come si addice a Dio, perché esiste il male?
Ecco, questa idea corre lungo i secoli della filosofia, da Epicuro su fino a Ivan Karamazov, quel filosofo che è Ivan Karamazov, un filosofo profondo, acuto, un nichilista, come pochi altri hanno saputo esserlo in modo così radicale. Ebbene, secondo Leibniz, vale la pena fare questa riflessione. La quarta ipotesi, quella che dice se Dio non può impedire il male e al tempo stesso non lo vuole, ma lo lascia essere, è un Dio assurdo, quindi un Dio che si nega. In questa quarta ipotesi Leibniz vedeva la possibilità di scoprire una chance, una possibilità di giustificare Dio. Perché? E perché Dio che lascia essere il male, lo lascia essere in nome della libertà, e cioè scegliendo, Dio Ecco, quando parliamo di Dio, di che cosa stiamo parlando? Di chi stiamo parlando? Di questo atto assolutamente iniziale, di questa scelta assolutamente originaria, che è la scelta di fronte a una alternativa. Sono due le possibilità che si presentano a Dio. Da una parte il mondo in cui c'è la libertà e dunque c'è anche il male. Dall'altra il mondo in cui non c'è il male, ma non c'è neanche la libertà. Che cosa sceglie Dio? Qual è, potremmo dire, il migliore dei mondi possibili? Sono solo due. O il mondo dove c'è la libertà e il male, o il mondo dove non c'è la libertà e non c'è neanche il male. Dio sceglie il mondo in cui c'è la libertà e il male. È il migliore dei mondi possibili, dice Leibniz, ma non lo è nel senso di una teodicea, di una metafisica ottimistica e spesso banalizzata. Lo è nel senso di quella che è una vera e propria ontologia della libertà, un primo manifestarsi di quella ontologia della libertà che abbiamo visto in Parison, tocca quelle vette che abbiamo visto. Ma la cosa può anche essere vista più semplicemente ricordando una battuta di Marguerite Yourcenar, la quale diceva: la libertà è quella cosa che basta volerla. La libertà è quella cosa che basta volerla. Già, ma noi non la vogliamo, dice tra le righe la Yourcenar. Noi facciamo solo finta di volere la libertà. E perciò tra la tragedia e la commedia preferiamo la commedia. Che cos'è la commedia? La commedia è la vita, è la vita senza senso tragico della vita, che poi vuol dire senza libertà. La commedia è quella che vede in noi quello che in me troppo spesso siamo, dei burattini, appunto personaggi che fanno finta di essere liberi, ma in realtà si lasciano guidare come legati da fili che non sono nelle loro mani, ma nelle mani di altri, Dio, il destino, il caso, quello che si vuole, e perciò fanno ridere, sono comici. La comicità è questo. La comicità è semplicemente la vita senza senso tragico, e cioè senza tragedia, quella tragedia che è la libertà a comportare in ogni momento della nostra vita, quando siamo appunto chiamati a scegliere. Ecco, sono dei paradossi questi che emergono da questa alternativa tra tragedia e commedia, e noi oscilliamo sempre di nuovo dall'un polo all'altro, come aveva visto benissimo Kierkegaard. Kierkegaard, la riflessione kierkegaardiana è quanto di più prezioso si possa immaginare da questo punto di vista. Infinitamente paradossale. Kierkegaard è l'uomo del paradosso, ma appunto che cosa c'è di più paradossale del fatto che noi il bene lo possiamo incontrare soltanto negando il male per opposizione, così come il male lo facciamo sempre soltanto negando il bene. Paradossi kierkegaardiani. Io me li sono immaginati, raccogliendoli naturalmente dai suoi testi, in un dialogo che vi propongo tra Kierkegaard e qualcuno, un filosofo, che si fa ricevere da lui e lo interroga, lo provoca, lo sollecita.
Chissà quante volte lei ha sognato di essere qualcun altro, qualcuno che non ha nulla a che fare con lei, ma che è in lei e le appartiene. Che so io? Un libertino, un artista, un esteta. Effettivamente, il fatto è che lei non sognava affatto, perché in quei momenti lei era un libertino, era un artista, era un esteta. Li ha mai sentiti i bambini quando giocano? Tu eri la mamma, io ero il babbo, dicono, e lo sono in verità, almeno per quel tanto che dura il gioco. L'unica differenza è che il gioco dei bambini è innocente, mentre il nostro non lo è affatto, tant'è vero che si chiama tentazione. Se cedere alla tentazione anche solo un po', magari in sogno è peccato, sto fresco. E cosa credeva? Di vivere nel paradiso terrestre? Quaggiù, come dice l'Apostolo, tutto è preda del maligno. E non creda di cavarsela raccontandosi che il senso di colpa è un retaggio malsano di cui bisogna liberarsi. Non ci sarebbe la colpa se non ci fosse l'innocenza, ma l'innocenza c'è. Io so bene quanto sia piacevole abbandonarsi al ritmo della vita e scoprire che la vita in tutte le sue forme, tutte, può essere seducente e bellissima. L'esteta è una specie di mago. Ai suoi occhi non c'è cosa, anche la più misera. Non c'è volto, anche il più modesto, ma se è per questo anche la caviglia di una fanciulla basta e avanza, che non sprigioni una sua luce meravigliosa. Di questa luce egli letteralmente si nutre. Cosa vuole che sia per lui la fedeltà o l'infedeltà? Meno male, lei dice. E invece il male è lì, perché l'idea che tutto possa essere, come in effetti è, fonte di bellezza e di piacere, non solo diventa presto un'ossessione, ma si ribalta in una mortifera indifferenza, dal momento che se tutto è ugualmente capace di emozionarmi, qualsiasi cosa vale tutto il resto, che è come dire che più nulla vale, e questo mi precipita inevitabilmente in una disperazione tetra, opaca, inoltrepassabile, il che è male, e anche peggio del male. È la malinconia. Noi diremmo la depressione. Acedia la chiamavano nel Medioevo e anche Desperatio Dei, per dire che quel peccato neppure Dio può perdonarlo. Ci sarà pure una possibilità un po' meno impossibile. C'è solo una possibilità un po' più impossibile delle altre. E sarebbe? Quella rappresentata dall'uomo di fede, e che consiste nel forzare l'impossibilità fino a trasformarla nella sola possibilità che ci è data. Ha presente Abramo? Abramo non può credere che Dio gli abbia ordinato di uccidere Isacco, il figlio della promessa, perché Dio non può ordinare una cosa del genere, ma Abramo crede, e quella doppia impossibilità diventa la possibilità che il suo seme si propaghi fino alla fine dei tempi. Viva Dio! Ma allora vede che una possibilità c'è. Sì, c'è, ma perfettamente contraddittoria. Se da una parte Abramo è un eroe della fede, dall'altra è un pazzo e un assassino.
Sì, di fronte a questi paradossi, addirittura anche più che paradossi, vere e proprie contraddizioni verso i quali Kierkegaard spinge la libertà fin quasi alla sua bancarotta, viene da dire: ma allora che fare? Che cos'è la libertà? Con Kierkegaard abbiamo visto che è soltanto una macchina infernale di contraddizioni da cui non se ne viene fuori. Abramo chi è? L'eroe della fede o un assassino, il peggiore degli assassini? Non se ne viene fuori, sembrerebbe. E tuttavia Kierkegaard riesce con questo a fare un elogio della libertà come forse nessun altro filosofo ha saputo fare. Perché la libertà è la nostra vita, e senza libertà non c'è che appunto quel mondo che, non avendo la libertà e non avendo neanche il male, guadagna qualche cosa, ma perde tutto, perché perde l'essenziale. È vero che solo la libertà può distruggere la libertà, perché solo con un atto di libertà che io posso sopprimerla. Ma la libertà che nega la libertà non è altro che il male, e infatti il male è il rifiuto di consentire al bene liberamente voluto, così come il bene altro non è che l'autoaffermazione della libertà, cioè la libertà che liberamente vuole ciò che vuole. Non è che il contenuto dell'atto di libertà, il bene voluto liberamente, preesista a quest'atto, sia lì. Qualcuno me lo presenti, questo bene voluto liberamente, e sta a me sceglierlo o rifiutarlo. No, è quest'atto che lo crea. Il bene voluto liberamente è l'atto stesso della libertà. Così come non preesiste il male all'atto che lo produce respingendo il bene. Il male è il bene respinto e nel momento in cui lo respingo io liberamente faccio quello che faccio, respingo il bene e dunque precipito nel male. Nessun asino di Buridano, meglio, l'asino di Buridano era proprio un asino da questo punto di vista, perché immaginava che il bene e il male fossero lì di fronte a lui, che qualcuno glieli desse come un pacchetto già confezionato e a lui non restasse che scegliere il pacchetto migliore. Non funziona così, non è così. E Kierkegaard lo ha visto benissimo. Di fronte alle possibilità che si presentano noi in ogni istante della nostra vita, ed è un mare di possibilità, un mare sterminato, ma sempre nella forma di un'alternativa, sì o no, che poi vuol dire o consentire o rifiutare l'appello della libertà alla libertà, cioè questa provocazione che viene dalla libertà a essere liberi. Abbi il coraggio di essere libero. E nel momento in cui tu hai il coraggio di essere libero, questo esercizio della libertà, questo sì alla libertà, è al tempo stesso un sì al bene ed è un sì produttivo, creatore del bene stesso. Così come viceversa, nel momento in cui questo coraggio ti manca, è il rifiuto ed è il male. Ora, questo accade sempre di nuovo, in ogni momento della nostra vita, che è quello che è. Per carità, nessuno vuole pretendere di essere un eroe, ma perché no? Se eroismo, l'unico vero eroismo che ci è dato di compiere, è quello che compiamo per libera scelta. E la scelta è precisamente quella che ci chiama in ogni momento della nostra vita, anche se la vita è poi un tran tran, e poi abitudine, se gli automatismi prevalgono. Ma nonostante tutto e dopo tutto, io ne devo dar conto di quello che è accaduto. Dostoevsky è arrivato a spingere questa idea fino al punto di dire che tutti devono rispondere a tutti di tutto. Può sembrare un'esagerazione, ma non è così. Se ciò che ci costituisce è la scelta in ogni momento della nostra vita. E naturalmente noi, di nuovo, in ogni momento della nostra vita possiamo precipitare nell'angoscia, nella paralisi più totale. Ma possiamo anche risorgere, possiamo agire liberamente. La libertà è quella cosa, diceva la Jürsenar, che basta volerla. È verissimo. E questa cosa così semplice, in realtà una cosa terribilmente impegnativa. Non facile o difficile, terribilmente impegnativa, nel senso che impegna ciascuno di noi in ogni momento della sua vita. Ma è chiaro che la libertà a questo punto va quasi al di là di se stessa. È qualcosa che richiede, per essere davvero pensata adeguatamente, altre categorie. E non è un caso che la libertà venga, per così dire, messa tra parentesi, si preferisca, quando si vuole descrivere esperienze come quelle che ho rammentato, si ricorra ad altri termini, ad altre parole. Abbandono, per esempio, distacco, grazia. Anzi, non si vuole più parlare di libertà, ma a qualcosa che riempie il cuore più profondamente e più pienamente. è un atto di libertà, è pur sempre un atto di libertà, ma un atto di libertà che viene a coincidere con la vita stessa, con la vita che sto vivendo, quindi a coincidere con la gioia, con il dolore, addirittura viene a coincidere con il destino, quel patto con la vita che poi si è dispiegato appunto come destino, ma che alla sua radice ha una mia decisione, una mia volontà di essere quello che sono. C'è una grande poetessa, Vittoria Colonna, che ha saputo dar voce a questa esperienza, come forse pochi altri hanno saputo fare, in questo sonetto In morte del marito, che ora ascoltiamo.
Amor, tu sai che mai non torsi il piede dal carcer tuo soave, né disciolsi dal dolce giogo il collo, né ti tolsi quanto dal primo dì l'alma ti diede. Tempo non cangiò mai l'antica fede, il nodo è stretto ancor com'io l'avvolsi, né per l'amaro frutto cognor colsi l'alta cagion men cara al cor mi riede. Visto hai quanto in un petto fido ardente può far quel caro tuo più acuto dardo contro del cui poter morte non valse. Fa omai da te che il nodo si rallente, che a me di libertà già mai non calse, anzi di ricovrarla or mi par tardo.
Come abbiamo appena sentito, a Vittoria Colonna non importa tanto la libertà, ma qualche cosa che da una sua decisione, da un suo atto di libertà è scaturito e al punto da rendere la libertà non più necessaria, che a me di libertà giammai non calse. Non mi ha mai importato di essere libera dopo che io avevo dato il mio cuore a quell'uomo, suo marito, che è morto e al quale dichiara tutto il suo amore anche dopo la morte. Non gliene importa della libertà, ma era la libertà quella che aveva sancito il patto di fedeltà a questo loro amore. Amore, tu sai che mai non torsi il piede dal carcere tuo soave. Ecco, la libertà diventa addirittura un carcere, ma un carcere soave. Perché? Perché è fedeltà. E che cos'è la fedeltà se non libertà sempre di nuovo affermata, libertà di non tradire, laddove è possibile farlo. Ma la scelta è appunto il no al tradimento, è il sì all'amore. Libertà diventa appunto più che libertà perché è il sì che l'amore sempre di nuovo dice a se stesso, è l'abbandono a qualche cosa che ci trascende e che ci lega a un'altra persona, per esempio. È uno stato di grazia, abbandono, distacco, grazia. Ecco i termini con cui Vittoria Colonna ci parla di quella cosa che sembrerebbe negare la libertà e invece altro né se non la libertà nella sua forma più alta e più grande.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des mantes, j'écris ton nom.
Credo sia venuto il momento di fermarci qui per questa domenica, non senza un saluto e un ringraziamento anche a Marco Pratovecchi, il tecnico qui di Firenze, e a Luciano Panici, invece tecnico a Roma. Grazie a entrambi. Appuntamento alla prossima domenica, in cui il tema sarà forse il più alto di tutti, e cioè il sacro. A voi il mio saluto, sono Sergio Givone, l'appuntamento dunque a domenica prossima.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. Redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi. Consulenza musicale Cristiana Munzi. Letture di Marco Cavalcoli. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Potete riascoltare le puntate o scaricarle in podcast dal sito radio3.rai.it o dall'applicazione Rai Play Radio.